Fu lì che ti vidi un giorno. Fu lì, tra le rocce fresche e taglienti del monte, che ti vidi, in tutta la tua bellezza. Ed è vero che il proprio destino, alla luce di un fiore così bello, ha un gusto meno amaro quando poi si scioglie in gola. La sigaretta gli pendeva dalla bocca mentre il fumo si spostava lentamente verso il centro dell'atelier. A stare lì, in mezzo alle sue tele, col sole che filtrava dalle finestre, mi sembrava quasi di violare uno spazio intimo, senza però sentirmi a disagio. E c'era qualcosa di profondo nel suo sguardo, che filtrava oltre il fumo. C'è sempre un elemento forte ed un elemento debole, e l'elemento forte incombe su quello debole. Prendi la montagna, per esempio. È lì, minacciosa, sul fondo del dipinto, mentre davanti a lei tutto è fragile. Per me c'è sempre una relazione di potere, e ci sarà sempre una violenza che va dal forte verso il debole. Penso che questo sia il destino dell'umanità, e che non possa cambiare. Ma cerco comunque di lasciare una luce di un colore diverso, da qualche parte, sulla tela. Il suo sguardo aveva ora un colore diverso. Mentre mi raccontava la sua vita e io raccontavo la mia, la cenere si mescolava alle immagini di Lampedusa, agli sbarchi, al sale del mare, che malgrado tutto il suo blu non sarebbe probabilmente mai bastato a guarire le sofferenze di questa terra. Mi chiedevo cosa cercasse con quel suo sguardo, tra i disastri e le rovine dell'essere umano. Qualcosa sfuggiva alla violenza che lui stesso mi descriveva e che vedeva così inevitabile, qualcosa che gli trasmetteva quel senso di calma che aleggiava nella stanza. E pur non capendo, quella calma mi era vicina e mi chiedevo con che occhi avrebbe guardato quel che avevo visto io, e mi piaceva pensare che avremmo avuto lo stesso sguardo. Guardando dai piedi del monte fin su verso l'imbrunire, si vedevano arrampicarsi tortuose le strade della baraccopoli. Era così assurdo che avessero posato tutte quelle lamiere in un posto che avrebbe dovuto essere colonizzato da una schiera di villette con piscina, quasi a voler lasciare a chi ha poco o niente almeno il privilegio della bella vista. Io le sere tornavo ubriaco e il monte era silenzioso. Mi fermavo a guardarlo, fumando l'ultima sigaretta, immaginandolo dipinto su una tela, pensando pensieri da ubriaco, con una malinconia strana per cose che non si conoscono, e un bolero triste che mi risuonava nella testa, quello del senso di colpa. E mi sentivo di aver dentro un cimitero di lamiere e ruggine, e la presenza della montagna mi schiacciava lentamente. L'indomani restava solo l'afa che si alzava dall'asfalto e che faceva sfumare il confine tra ricchezza e povertà, che doveva essere lì, da qualche parte, ai piedi di quella collina. Ritornai con lo sguardo ai suoi gesti, alle sigarette spente nel posacenere, ai bicchieri d'acqua, alle mie sigarette spente nei posaceneri tempo prima. Ritornai al suo sguardo e alle montagne nelle sue tele, al filo spinato, e sentivo la loro presenza emergere dai quadri. La sentivo imprigionarmi in qualcosa di inevitabile, come se a essere intrappolato non fossi io, ma tutta l'umanità. E mi sembrava mi parlasse del destino, e la sua voce aveva un altro colore. Il vento è cambiato e ora soffia dai colli il profumo fresco della lavanda e del gelsomino. Anche la luna si affaccia e cresce con volto nuovo ogni notte, strappandomi al sonno. Più volte ho sentito una presenza incombere su di noi dall'alto. Era come stare ai piedi del monte. Là sotto mi sentivo tanto vicino all'eterno e alla morte da averne paura. Perché chi nasce da un parto dolce, come fu il mio, dovrebbe meritare sorte differente da chi invece è segnato dalla disgrazia? Credevo che come me ogni uomo avesse un cuore che batte, che ride e che balla anche quando c'è pioggia, non più anelli d'oro di rame a dividerci. Potevano le nostre mani di naufraghi essere un giorno tutte uguali sulla spiaggia arsa dal sole? Ma era la mia inquietudine a scuoter la testa. Eppure non c'era paura in quel suo sguardo, solo una calma eterea, e a quel punto non aveva più importanza se gli occhi che guardavano fossero i suoi o fossero i miei. C'era il sole oltre la finestra e lo stavamo guardando entrambi. Si posava dapprima sulle pieghe del suo cuscino, poi sul suo petto e sul suo viso, fino a sparirle negli occhi. Il colore verde dei fianchi del monte risplendeva di una luce più nitida e si imponeva sul fondo del panorama che si scorgeva attraverso i vetri. di tutta la sofferenza passata, dei sacrifici e del dolore della malattia che si propagava, sembrava non esserci più alcuna traccia. Ora, a vederla così nel suo letto, uno non poteva che percepire una sensazione di pace che da quel corpo diffondeva nel resto della stanza. E guardandola ci accorgemmo del mazzo di fiori rossi e gialli che lentamente fioriva sul comodino. Ed era come veder spuntare in mezzo al gelo un bucaneve. Mi piaceva quel vagabondare con la vista sui fianchi della collina, su e giù per la baraccopoli. Ricordo che a raccogliere il mio sguardo c'era sempre una casa sgangherata, fatta di legno e ruggine. Una parete era un foglio di plastica spesso, che ondeggiava leggero sotto il respiro del vento che scendeva dal monte e sembrava dovesse crollare da un momento all'altro e mi faceva intristire. Eppure, guardando più attentamente, l'erba tutt'attorno era ben curata e su dei pali ben ordinati erano appese delle bottiglie di plastica pitturate del colore blu del mare e da ogni bottiglia sbucavano, timidi, fiori rossi e gialli e ogni tanto, ad aver fortuna, riuscivo a vedere un colibrì volteggiare da un fiore all'altro nella luce d'oro del pomeriggio e in un attimo l'odore dello smog, i suoni del traffico, le pubblicità scadenti e le strade dissestate sparivano. In fondo ero seduto su una sedia e avevo l'impressione di star di fronte a chi aveva osservato la realtà per anni, cercando di scorgere i fiori sbocciare dalla pece dell'asfalto. E guardandomi dentro, nel profondo di quell'abisso che ognuno di noi racchiude in sé, sembrava pure a me di sentirne il profumo dolce e grezzo che da loro sprigionava. Più tardi tornai al monte e imparai a conoscerlo. La sua terra mi divenne sorella e capii che anche lui tra le fronde esalava un respiro. E chi respira con me, io non lo posso temere. Capiscimi. Non è il fondale nero che ognuno di noi porta dentro di sé a spaventarci, né lo è la forbice che minaccia il filo sottile che ci attacca alla vita, ma piuttosto l'indifferenza che asciuga in egual misura le lacrime di chi piange a stomaco pieno e a stomaco vuoto. Il suo sguardo è pieno di violenza e non risparmia nessuno. Una cosa sola le sfugge, e quando verrà la mia ora, potrò se non altro sapere d'aver respirato la bellezza dell'infinito con questi occhi.
Altre sigarette, altri sguardi, altri racconti. Dentro sentirsi sballottare dalla corrente, corpi di naufraghi abbandonati a se stessi, sentire il destino compiersi senza potergli sfuggire, sentirci spingere verso il monte sempre col suo fare minaccioso e vederlo già fatto di una luce un po' diversa, come se tutto si schiarisse per un attimo, infinito, scandito dal tempo e da quel che resta del tempo. Ritrovare questa pace che ci univa.
Quando la notte scende sulla baraccopoli non c'è più che il suono del vento che smuove dolcemente le lamiere e uomini e dei condividono lo stesso letto. Non c'è più che il calore dell'unica coperta che a tutti ci unisce e ci fa sentire al sicuro. E qualcuno verrà sbranato dai propri cani, qualcuno morirà di malattia, e qualcuno ci sarà vicino, volente o nolente, per pensiero, azioni o virtù. E insieme si potrà osservare cosa resta dei fiori di questa realtà. Lo vidi affacciato alla finestra, che mi guardava prendere la macchina. Mi sentivo accompagnare da quello sguardo. E l'ho sentito e lo sento tuttora vicino. Il pacchetto di sigarette era ancora mezzo pieno, era quel che restava del giorno, quel che restava della conversazione. E qualcosa si esauriva da una parte e qualcos'altro si riempiva dall'altra. E la violenza era meno amara di fianco allo sbocciare dei fiori nella notte che si avvicinava.